Rotolo Nicola, Carvelli Liliana, Giannessi Massimiliano, Verga Nicolò, Romeo Francesco, Biscardi Armida, Zappa che era Elisabetta non c'è più, Schieppati Carlo,
no, non c'è più.
Cettulla Alessio, Pizzi Omar, Schiesaro Romina, Rebosio Claudio, Sgro Cosma Pasquale, De Luca Raffaele, Zucchiati Mario, Lodola Daniele, Cosentino Massimiliano, Archetti Sandro, Basso Franca Gina, Chiesa Alice, Richiche Elisabetta, Scudieri Sandro. Il consiglio è valido.
Quanti sono? Sta arrivando Franco Romeo. Va bene, con 21 consiglieri presenti la seduta è valida. Iniziamo con il punto numero 1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io non ho comunicazioni, Sindaco. Parola al Sindaco, prego.
Vai. Buonasera. Volevo informarvi che sapete che noi abbiamo votato all'unanimità l'acquisto di Villa Medolago. È partita la nuova asta, quindi la prima è andata deserta. Adesso ce ne sarà una a ottobre e una a novembre. Penso che sia necessario fare una riunione di capigruppo prima del prossimo consiglio comunale per verificare la strategia da attuare per quanto riguarda l'acquisto. Voi sapete che essendo all'asta noi dobbiamo partecipare all'asta per l'acquisto. L'importo che avevamo indicato, teorico diciamo in quel senso lì, era che doveva arrivare la terza asta. Valuteremo poi prima del prossimo consiglio cosa fare, se aspettare la terza asta in modo tale che si possa riaprire un'altra asta ancora, oppure depositare quella somma che abbiamo già accantonato, perché altrimenti il rischio qual è? Che se non spendiamo quei soldi sono già impegnati in bilancio 2019 e vanno in avanzo, e quindi teoricamente, siccome io dello Stato mi fido, del governo mi fido molto, ma mi fido anche un po' delle mie sensazioni, visto che lo Stato ha bisogno di soldi, non vorrei che racimolasse un po' di avanzi di amministrazione dei comuni, questo per qualsiasi governo ci fosse in questo momento. Però credo che sia opportuno, visto che è stata una votazione unanime, che in modo unanime scegliamo la strada da percorrere, insomma. Quindi prima del prossimo consiglio approfitteremo di una riunione di consiglio di capigruppo per verificare il percorso.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto numero 2. Approvazione verbali della precedente seduta del 25 e 29 luglio. Se non ci sono osservazioni in merito, si intendono approvati i predetti verbali. Se non ci sono osservazioni, non c'è bisogno di nessuna osservazione. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. Esame ed approvazione del bilancio consolidato 2018 del gruppo comune di Limbiate. Su questo punto do la parola al dirigente, dottor Cogliati. Si prenota? A lei, dottor Cogliati.
Buonasera. Per il Comune di Limbiate, credo, a mio parere, è più un esercizio contabile da ragioniere che un'utilità vera e propria, perché il Comune non ha società strumentali, negli ultimi 20 anni non ha creato, ma ha mantenuto all'interno la gestione dei servizi. e quindi non ha il problema di controllare le società, strumentali. Inoltre le società che abbiamo chiudono tutte inutili e alcune di esse, una di esse distribuisce anche dividendi e inoltre hanno piccole quote. Per entrare nel dettaglio, le tre società con cui consolidiamo sono IB, poi Cap Holding e Brianza Acque. Per quanto riguarda IB, abbiamo il comune ha una quota al 31 dicembre 2018 pari al 5,440. Chiude con un utile di 11.849 il gruppo IB e quindi la quota di pertinenza di utile del comune sarebbe di 640.000 euro. Ha un fatturato pari a 232 milioni di euro, oltre quasi 233 milioni di euro, e ha un patrimonio netto pari a 240.548.000, la quota, il 5% sarebbe quasi 13 milioni di euro. Questo è il gruppo IB. Poi abbiamo il gruppo Cap Holding, dove la quota del comune pari al 1,71%, ha un fatturato di 348 milioni di euro. Ha chiuso con un utile, con un risultato di esercizio positivo pari a 31.944.000 euro, quindi 546.000 euro è la quota di, sarebbe la quota teorica di competenza del comune di Limbiate. Un altro dettaglio è il patrimonio netto. Di circa 13 milioni di euro. La nostra quota è il patrimonio netto di 810.253.000, l'1,71% è 13.858.000. Ovviamente sono numeri teorici perché difficilmente potremmo cedere la nostra quota. L'ultimo bilancio consolidato è quello di Brianza Acque. La nostra quota è dello 0,18, quindi l'incidenza sul nostro conto economico consolidato sarebbe di 9.932. Comunque il gruppo fattura ha un fatturato di 93 milioni di euro, 93.167, e ha un patrimonio netto di 159 milioni di euro. La nostra quota 289 mila euro. Non è stato consolidato il gruppo BEA perché è scritto nella delibera, perché così come altri comuni il servizio è svolto da una sua controllata ed è partecipata da soggetti privati, quindi per questo motivo non è stato consolidato con il gruppo BEA come non lo era negli anni passati. È importante approvare il conto perché senza questa approvazione il comune non potrebbe assumere personale, quindi chiedo al consiglio che venga approvato.
Grazie dottor Cogliati, mi annulla la prenotazione. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. C'è poco da intervenire. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Confermando la presenza. Passiamo alla votazione. Consigliere D'Annessi? Ok, hanno votato tutti. Vediamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Si deve votare. Francesco Romeo, no. Ok, Malamaci. Votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4, variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al DUP e terzo aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
Questa, a mio parere, è una variazione importante, forse negli ultimi 20 anni è la più importante come numeri e come risultato di un'azione che si è sviluppata negli anni. Però inizio dall'illustrare la variazione del DUP per quanto riguarda la farmacia comunale. In commissione non si è discusso, pur essendo presente negli atti, perché probabilmente me ne sono dimenticato e nessuno mi ha sollevato il problema. Però per quanto riguarda la farmacia, nel DUP di inizio anno si era deciso di assegnare all'esterno una valutazione. La valutazione è stata affidata, lo studio è stato affidato a una società, la Daries, che ha valutato la nostra farmacia con l'utile che ha creato negli anni, pari a 900.000 euro. Però la farmacia crea dei problemi di gestione, abbiamo grossi problemi di gestione soprattutto sul personale. Tant'è vero, per fare un esempio, in questi 8 anni, 9 anni abbiamo fatto 5-6 concorsi per trovare personale e non siamo concorrenziali come struttura, non riusciamo a trovare personale adatto con lo stipendio di un dipendente pubblico e con la rigidità di un dipendente pubblico. Forse in Italia siamo uno dei pochi comuni che gestisce una farmacia in economia. Veramente si fa fatica a gestire in questo modo la farmacia. Quindi con un valore di 900.000 euro il consiglio che ci dà il consulente è quello di darla in concessione con un canone pari a circa al 5% del fatturato tramite una società in house che andremo a individuare tra i comuni limitrofi tramite una procedura ad evidenza pubblica. Ecco, questo perché per noi diventa difficile. Ultimamente avevamo bisogno del personale, abbiamo fatto 3 bandi, anche adesso c'è un bando e nell'ultimo se ne sono presentate 2 persone, solo uno è poi venuto e ha accettato il contratto. Ecco, queste condizioni rendono difficile per noi la gestione e si procederà, se il Consiglio è d'accordo, poi con tutta la procedura che dovrà essere svolta nei prossimi mesi, a cederla a una società in house, quindi acquistando una partecipazione minima più o meno sullo schema del comune di Varedo. Varedo ha fatto lo stesso, la valutazione è di circa 900.000 euro, ha un utile negli anni che si è consolidato. Certo, la gestione in economia ha dei vantaggi, non vi è un amministratore, vi è una contabilità che è inserita nella contabilità del comune però sul personale noi non possiamo far niente. Adesso sono costretto a ricorrere a dei professionisti e a delle partite IVA per non chiudere la farmacia per i disagi che può avere il personale, malattie o altro. E non ho voluto dirlo. E maternità. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto è la variazione vera e propria. Sono numeri reali quelli che andrò a esaminare, nel senso che sono supportati da avvisi di accertamento. Quest'anno ne sono già arrivati ai contribuenti un terzo verranno spediti nei prossimi giorni e un terzo fra un mese, in modo tale che tutta l'operazione si possa concludere entro la fine dell'anno. Iniziamo a esaminare quelli emessi l'anno scorso, in modo tale per avere una visione di come sono andati. Per quanto riguarda l'IMU, sono stati emessi avvisi di accertamento per 707.000 euro per le persone giuridiche e 1.971.000 per le persone fisiche. Di questi ne sono stati annullati 363, rateizzati 265, incassati 467. Di fatto gli annullamenti incidono poco più dell'11%, le rateizzazioni del 9% e quelli pagati il 15%. Ovviamente la restante quota andrà inviata o è stata inviata a Sorit per l'ingiunzione di pagamento, mentre la TASI l'anno scorso non è stata sviluppata. La TARI abbiamo circa 700.000 euro, 39 annullati, 49 rateizzati, 64 pagati. Per quanto riguarda l'IMU, voglio ripetere come avviene la procedura. Noi partiamo dalla banca dati del catasto, poi viene incrociata con i pagamenti, viene incrociata con l'anagrafe e quindi dopo questa elaborazione fatta dal sistema aggiornato dopo anni, 4-5 anni di duro lavoro, eravamo tra i primi, quindi quei programmi sono stati quasi testati sul comune di Lembiate, ha portato a questi risultati. In questi risultati mancano i terreni edificabili, me ne sono dimenticato, però effettivamente era molto, vado a memoria, posso dire che sono stati emessi sui terreni per 2 anni, 14-15 l'anno scorso, circa 900.000 euro. Abbiamo 4 tipologie di risposte sui terreni. Una piccola parte, pochi, ha pagato sugli avvisi di accertamento emessi. Una parte, circa 30 persone, si sono rivolte al mediatore e quasi tutti sono stati risolti con una mediazione. Facendo esempio, 10 quello che chiedeva al comune, 4 quello che chiedeva al contribuente, il mediatore in media ha dato una soluzione pari a 6, cioè una soluzione intermedia ma più vicina al contribuente. Una parte molto importante è in commissione tributaria e verrà discussa il 4 novembre. La valutazione verrà effettuata dall'Agenzia delle Entrate, è arrivata proprio oggi la comunicazione. Un'ultima parte, non ha risposto, e questi probabilmente, anzi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, riceveranno l'ingiunzione di pagamento. Questo è il allora gli avvisi di accertamento in questo caso per i terreni 14-15, per questi 13-14, quelli emessi l'anno scorso. Ovviamente questo lavoro è stato completato con le emissioni di questo mese, del mese scorso. Stiamo parlando di anni 14, 15, 16 e 17. Sono numeri importanti, riguardano l'IMU per 2.953.000 per le persone giuridiche, per le persone fisiche 3.260.000, la TASI 39.000 e 334.000 euro, la TARI 52.000 e 101.300. Complessivamente sono stati emessi 6.741.417. Ovviamente sono poco significativi gli annullati, rateizzati e pagati, perché la maggior parte di questi è uscita in questo mese o uscirà nelle prossime settimane. Un terzo è già uscito, un terzo viene spedito in questi giorni e un terzo verrà spedito tra un mese. Oltre al lavoro dell'ufficio, complessivamente quindi abbiamo 10.126 nel biennio, 410 annullati, 371 pagati, rateizzati e 560.000 pagati. Ovviamente quello che è importante in questo riassunto è la rateizzazione più pagati. Abbiamo un extra budget che negli anni passati non c'è mai stato, pari a circa 1 milione di euro. Poi le conclusioni, arrivo con l'ultima pagina. Oltre al lavoro dell'ufficio, credo che sia importante anche relazionare il lavoro di Sorit, la nostra concessionaria individuata l'anno scorso tramite gara, e lavora da un anno circa, ha in carico a oggi circa 10.833.000 euro di avvisi, di ingiunzioni o intimazioni. Di questi il 21 riguardano contravvenzioni del codice della strada, IMU e ICI il 35%, pari a 3.229.000, TARI 31%, pari a 2.845.000, entrate patrimoniali 13%. Ovviamente verranno inviate entro fine anno a Sorit le contravvenzioni, come spesso succede, quelli dell'anno passato, quindi anno 2018, si stima che siano intorno a 800.000 euro, così come la Stari non pagata nel 2018 si stima intorno a 800.000 euro. Quindi arriviamo a 10 milioni. Quello che è importante in questa, oltre all'importo abbastanza elevato, abbiamo pagati, quindi incassati, soldi incassati direttamente sul conto corrente, pari a 908.226 alla data di oggi, oltre a cui si aggiungono quelli già rateizzati. La rateizzazione in alcuni casi raggiunge anche i 3-4 anni, perché vanno anche a colpire fasce deboli e qualcuno si può permettere una rata da 10-20 euro al mese, quindi si è convenuto che una rateizzazione nulla è meglio una rateizzazione lunga che un contrasto ancora su queste somme. Quindi la situazione complessiva tra Sori e servizio entrate dà accertamenti per circa 21 milioni di euro. Accertamenti, intimazioni e ingiunzioni complessivamente. Gli incassi a oggi sono 1.500.000 circa, rateizzati 826. Ovviamente gli effetti sul bilancio li vedremo con la variazione, e devo dire che nell'ultimo trimestre i termini di pagamento sono inferiori a 30 giorni. Quindi questi soldi, i 20 milioni di euro, credo che garantiranno un'entrata extra, perché non è facile incassare questi soldi, non sarà facile incassare questi soldi, non ci illudiamo di incassare subito questi soldi, però incassare un 10%, 2 o 3 milioni l'anno permetterà al Comune di poter chiudere i bilanci con una certa serenità. Ovviamente la decisione che viene fatta questa sera con gli investimenti è quella di accantonare una somma, perché questi soldi non vengono incassati subito, quindi una buona parte andrà al fondo crediti e una parte, la maggior parte, andrà sugli investimenti, perché per me è difficile dare l'assenso su spese correnti ripetitive che poi nel caso in cui non si verificassero le entrate negli anni prossimi potrebbero creare dei buchi, quindi creare degli investimenti, andare a spendere questi soldi sugli investimenti vuol dire andare a coprire una parte che è stata carente negli anni passati perché mancavano soldi e poi non mettere a rischio il bilancio negli anni futuri. Quindi la variazione la illustro ancora fra un attimo. Vorrei un altro chiudere sulle entrate, anche sulle sanzioni al codice della strada. Anche questa entrata è stata straordinaria, non si era mai visto un'entrata, un accertamenti di queste dimensioni e anche entrate e incassi di queste dimensioni. Abbiamo previsto in bilancio 1,7 milioni con questa variazione. Gli accertamenti formalmente sono 1,050 milioni, in realtà superano 1,7 milioni, poi a fine anno aggiusteremo questa partita contabile, quindi questo è un aspetto contabile. Con la contabilità armonizzata abbiamo l'obbligo di indicare l'ammontare delle multe complessive emesse e quindi all'ordo, non considerando solo gli incassi, però una parte di questi verrà accantonata. Comunque quello che è importante è che anche in questo caso abbiamo incassi di competenza di pari a 610.000 euro, mentre il lavoro che è stato fatto da Sorit per quanto riguarda le multe ha portato un incasso di multe pregresse per 175.000 euro, quindi per quanto riguarda le multe siamo a oltre 800.000 euro e credo che entro la fine dell'anno supereremo il 1 milione di euro. Un ultimo aspetto, perché è stato sollevato in commissione bilancio, e riguarda, penso, il sacco blu, nel senso che dai consiglieri è stato chiesto di verificare quali erano il numero delle persone che erano iscritte a ruolo prima dell'emissione del sacco blu e dopo l'emissione del sacco blu, dopo il servizio del sacco blu. Devo dire che il sacco blu, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, le utenze iscritte a ruolo, non ha avuto grossi effetti, cioè 14.970 erano i soggetti, le famiglie, le utenze domestiche iscritte prima, mentre sono 15.155, quindi c'è un incremento di utenze domestiche di 270. Non ho trascritto le utenze non domestiche, non me lo ricordo, però anche per le utenze non domestiche non c'è stato un significativo incremento per il controllo del sacco blu. Non so neanche poi se veniva utilizzato dalle utenze non domestiche questo. Ecco, queste sono le premesse e hanno portato a questa variazione di bilancio. La variazione di bilancio, per semplicità, l'abbiamo divisa in due: parte corrente e parte investimenti. Per quanto riguarda le entrate correnti, abbiamo avuto quindi 300.000 euro in più di Tasi per gli effetti degli avvisi di accertamento, 20.000 euro in più per il CONAI, per questo sì il sacco blu ha portato questo effetto. Poi abbiamo più 42.000 euro per i proventi impianti sportivi, contributo della regione se non sbaglio, pro scuola più 11.000 euro e 1.000.000 di euro dalle sanzioni del codice della strada. Poi 43.000 euro per il personale in comando. Le sanzioni del codice della strada, un più 1.000.000 di euro, abbiamo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi non possiamo spendere, quasi la metà, 479.000 euro. Le spese maggiori sono state quindi per il servizio igiene urbana 270.000 euro. Qua devo fare una premessa. Questa spesa non è stata prevista soprattutto perché il bilancio è stato fatto a settembre-ottobre come avviene quest'anno, quindi il piano finanziario l'abbiamo costruito in quel mese, poi lo svilupparsi della spesa non abbiamo rettificato subito e lo abbiamo fatto con questa variazione di bilancio. Questa variazione di bilancio non comporta comunque un appesantimento delle tariffe, perché abbiamo avuto un maggior incasso sui crediti della tassa rifiuti e quindi una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi questo ha comportato sia per il 2019 che per il 2020 l'effetto di non incidere sulle tariffe. Le tariffe per la Tari verranno approvate col bilancio, però molto probabilmente usciranno senza incrementi. Oltre ai 270.000 euro per il servizio igiene urbana, abbiamo 140.000 euro per il servizio minori. In questo caso sono spese obbligatorie. I minori sono un problema sempre presente per l'amministrazione. Poi abbiamo maggiori costi per l'ufficio tributi per 30.000 euro, il front office che dobbiamo fare con Maggioli, ma anche le spese postali. Solo le spese postali per gli avvisi di accertamento di qui sopra ammontano a circa 50.000 euro. Quindi poi spese professionali tecniche 15.000 euro, CED 10.000 euro, internet 15.000 euro, personale non di ruolo 15.000 euro, vestiario polizia locale più 18.000 euro, scuole, internet per le scuole 15.000 euro, iniziative culturali in genere 18.000 euro, servizi cimiteriali 29.000 euro. Ecco, questo è quanto ammonta la variazione sulla parte corrente. Interessante anche la parte legata agli investimenti. In questo caso abbiamo utilizzato i maggiori importi incassati e accertati per l'IMU, pari a 3.500.000, di cui la metà, 1.748.000 euro, accantonati al fondo crediti. Poi si incasserà il contributo per lo Stato per le scuole 106.000 euro, monetizzazioni aree 55.000 euro, proventi condono 6.500 e concessione edilizie più 8.000. Si è investito sulle strade 1.000.000 di euro. Non abbiamo aspettato il bilancio perché le procedure di spesa sono abbastanza lunghe, quindi inserirla già nella variazione di bilancio di ottobre vuol dire iniziare a realizzare l'opera in primavera. Inserirla nel bilancio vorrebbe dire realizzare l'opera nel mese di luglio-agosto. Quindi per poter dare una risposta abbastanza veloce sulla spesa si è inserito in questa variazione. Poi quindi sulle scuole con il contributo di 106.000 euro si è speso una cifra di uguale importo di 106.000 euro. Poi vi sarà l'acquisto di due autoveicoli un furgoncino per tipo Hauser del costo di una trentina, 30-35 mila euro, e un po' e il nuovo pulmino per il CSE. Quel costo si aggira intorno a 14 posti, ha una certa importanza, è 70-75 mila euro. Poi manutenzione impianti termici più 100.000, beni strumentali polizia locale più 30.000, manutenzione scuole via Puccini, la Gramsci 250.000 euro, attrezzature ludiche 50, potature 50, segnaletica, interventi di viabilità 1.150.000. Ecco, questa è la spesa complessiva della variazione.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie presidente. Io ho prima di tutto una domanda, anzi due domande da fare al dottor Cogliati per quanto riguarda la tassa sull'immondizia. Sacco blu. Avevo fatto questa domanda in commissione capigruppo, però mi ha risposto in parte. La questione è questa, per quanto riguarda il controllo fra sacchi blu e iscrizioni, secondo me è chiaro che ci sia quasi una corrispondenza, è vero, aumentato di poco, ma chiaramente chi non è iscritto di sicuro non chiede il sacco blu. Come si può ovviare a questa cosa? Perché a noi era stato sì, mi risponderà, basta che mi risponda poi, perché è la seconda volta che faccio questa domanda. E non mi risponde mai.
No, stavolta l'hai fatta verbale, vedrai che risponde.
Meno male.
Bravo.
Come ho detto in commissione capigruppo, sono state chieste, quando si è posta la domanda, come si fa, ci hanno detto mandateci degli elenchi, ad esempio agli amministratori di condominio. Noi abbiamo mandato gli elenchi e vengono fatti i controlli. Poi non so, ovviamente a noi non dicono questo, non aveva l'iscrizione, eccetera, però... In questo modo, secondo me, non è possibile trovare chi si è iscritto e chi no. Poi, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento per
l'IMU... Avvicinati però al microfono,
esatto.
Perché se ti...
Per l'IMU, l'11% di annullamenti, cioè è una cifra elevatissima. Anche qua, si crea comunque un disagio non indifferente ai cittadini che si devono recare in comune, far valere le loro ragioni senza considerare le persone, e sono veramente veramente tante, che non si intendono di queste questioni, che siano anziani, che siano persone con comunque un'istruzione sotto la media, però è un problema molto grosso, quindi vorrei sapere se c'è un modo per ovviare anche a questo. Volevo dire un'ultima cosa, ma non la ricordo. Ah, per quanto riguarda, no, vabbè, questa qua è solo una considerazione personale, per quanto riguarda il codice delle sanzioni e il codice della strada, sono tantissime, forse io credo che per l'amministrazione sarebbe il caso di lavorare sulla prevenzione. È vero che per il dottor Cogliati sono entrate, gli fa piacere, ma è un dato preoccupante, ecco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Cogliati, accumuliamo prima tutte le domande. Lei preferisce così? Ok, così. Sì, dico, faccio un riepilogo. Ok. Chiesto la parola al consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Sì, grazie presidente. Beh, allora direi che su questa variazione ci sono notizie buone e altre credo meno buone. Ci sono delle situazioni di cui bisogna prendere atto anche per il futuro, scelte politiche più o meno giuste, più o meno sbagliate, insomma. Ci sono vari argomenti, secondo il mio parere, che possono essere di interesse per il futuro della nostra città. Intanto la buona notizia è che ci sono un po' di risorse, e quando ci sono delle risorse è evidente che migliorano i servizi per i cittadini, e questo va assolutamente bene. D'altra parte, credo che abbiamo scontato nel passato, io sono qua a rappresentare non solo un'area politica ma anche una, voglio dire, alcune scelte fatte dall'amministrazione a cui ho ho partecipato. Lei ha già riconosciuto in più di un'occasione, credo che sia stato un percorso che risale negli anni, quello di diciamo ricostruire, no? un percorso verso una un diciamo un aspetto assolutamente di grande legittimità, cioè quello di che tutti devono pagare le tasse e le tariffe, chiaramente secondo le proprie possibilità. Quindi il fatto che si combatta l'evasione è sicuramente una cosa positiva. Devo dire che i talloni d'Achille, che in qualche modo sembrano finalmente, diciamo, allontanati dalla nostra amministrazione, sono stati sicuramente una società come la Duomo che non funzionava per nulla. È stato un tallone d'Achille forte, importante. Fatto sta che mi sembra di capire che questa nuova società in qualche modo svolga il suo compito al meglio, e questo è sicuramente una cosa positiva, sebbene devo dire, ma credo che ne sia al corrente anche lei, i tantam di questi giorni, insomma, ci sono moltissime cartelle, una volta si chiamavano pazze, non so se ancora adesso. Lei l'altro giorno in commissione capigruppo diceva che le cartelle pazze sono soprattutto responsabilità dei contribuenti, poi magari lo spiegherà meglio, però io non lo so, però ne sono stato anche personalmente, diciamo, colpito, visto che qualche giorno fa, anzi il giorno dopo la commissione, ho ricevuto una raccomandata a casa, ma è stato un esempio perché ne avevo già raccolti degli altri, una raccomandata a casa in cui si chiede alla mia compagna di pagare l'IMU del 2017 di una casa che non ha mai avuto. E questo è stato anche un incidente diplomatico, perché io ho chiamato la mia compagna e ho detto: ma tu vivi a casa mia eppure hai una casa, e stavamo litigando. Invece ho scoperto che era la cartella pazza il problema, almeno così me l'ha data a bere. Io spero, voglio dire, di aver sicuramente, se ha ragione Cogliati, risolvo un altro problema tornare single, che sarebbe una buona cosa. Però detto questo, a parte gli scherzi, cioè far pagare l'IMU ad una persona che non ha mai avuto una casa, insomma, diventa una roba complessa. Tra l'altro le dico invece una cosa molto tecnica, e cioè, leggendo quello che ho recuperato alla posta, cioè non si capisce a chi ci si deve rivolgere per questa roba. Perché? Perché si ha un foglio iniziale in cui si dice, in cui c'è scritto in intestazione: Città di Limbiate, presso Sorit S.P.A., via Manlio, Travaglini, 8, Ravenna. Non c'è un numero di telefono, una mail, un indirizzo. Se questo è un invito ad andare a Ravenna e a parlare con Sorit per capire, per spiegare loro che questa roba non va bene, una. Altrimenti bisogna venire da lei, perché c'è una firma digitale, e quindi dobbiamo venire da lei. Perfetto, no. No, non c'è scritto da nessuna parte, glielo assicuro, non c'è scritto da nessuna parte. No, detto questo, mi preoccupa perché, voglio dire, è evidente che, insomma, ci sono ancora una serie di forti imprecisioni, e questa roba qua, in qualche modo, la dobbiamo migliorare, perché, come dicevo prima, avevamo iniziato già nel 2014, o forse nel 2013, a cercare, abbiamo acquistato i programmi per incrociare i dati di vari enti, eccetera, per riuscire ad essere più precise. Mi sembra che invece molti errori si facciano ancora. Per cui l'altra questione invece è la questione della gestione in economia, perché io lo ricordo bene in quel libretto elettorale del sindaco Romeo, in cui sulla farmacia si dicevano delle cose, si dicevano che non eravamo stati capaci di farla funzionare, eccetera. In realtà il problema grosso è questo, esattamente come le scelte che vennero fatte per il teatro: inizialmente gestione in proprio, poi la gestione evidentemente è stata poi delegata ad altri. La stessa roba è la scelta sulla farmacia. Ma perché c'è un detto in Brianza, o forse in Milano, forse lombardo, che dice: ogni felesso mestè. Cioè, è chiaro che non è che può essere un comune a gestire una farmacia o a gestire un teatro, lì ci vogliono i professionisti, cioè ci vuole gente che quel lavoro lo faccia, insomma. E quindi devo dire che, nonostante un po' mi spiaccia, ma credo che sia davvero l'unica scelta giusta. L'importante è che questa roba vada in mano a qualcuno che le farmacie le gestisce, e non a, come può capitare che chi gestisce i centri sportivi, cioè le società pubbliche che gestiscono i centri sportivi, si avventurano nella gestione di una farmacia. Io spero che questa, diciamo, che la concessione vada in mano a chi, voglio dire, è nella condizione di farla funzionare, anche perché, ribadisco, è un servizio la farmacia e quindi è utile che funzioni per il meglio. Sanzioni per le, diciamo, le violazioni stradali. Sì, ha ragione chi mi ha preceduto. Io sono sempre dell'opinione che chi sbaglia è giusto che paghi, quindi non sarò io certamente a dire, ma perché qualcuno ogni tanto mi chiama e mi dice: ah, io ho preso la multa lì, non puoi dirmi. Detto, al di là del fatto che non interverrò mai per far togliere o per far mitigare la sanzione a qualcuno, detto questo, non è una battaglia dell'area del centro-sinistra, è una battaglia dell'area del centro-destra. Non si fa cassa con le multe, si dice, non si fa cassa con le multe, però qua la cassa si fa con le multe, soprattutto sto tirè. Da questo punto, come dissi la volta scorsa, va bene, chi sbaglia paga, però forse bisognerà iniziare anche a ragionare sul fatto che cioè, i rischi connessi all'attraversamento stradale, all'attraverso semaforico in quel punto lì, evidentemente hanno bisogno, se ci sono, di soluzioni nuove. Sacco blu, rifiuti, sacco blu. La notizia qui è un po' meno buona perché, come diceva Cogliati, lo ribadiva anche nella riunione dei capigruppo, non sono stati raggiunti dal punto di vista, attenzione, dell'individuazione di eventuali soggetti che non pagavano o che non erano iscritti a registro, non sono stati individuati si ipotizzava, no? 1500 soggetti, si diceva il 10%. Fatto sta che una delle promesse che il sindaco fece era quella che dopo il primo anno avremmo ridotto la tassa del 10%, mentre lei in commissione capigruppo diceva: non solo non riduciamo la tariffa, ma se non avessimo un po' di entrate di questo genere saremmo stati costretti addirittura ad aumentarla. E qui vengo alla parte che interessa a me, e cioè il fatto che continuo a pensare, e scusatemi, ma è una fissa, insomma, che l'accordo fatto, diciamo, con Gelsia, svincolato dal tentativo, dal progetto, dall'obiettivo che abbiamo sempre portato avanti sul tema, sulla necessità di mettere insieme queste due società, perché ognuna fa delle cose, una si occupa di raccolta e lo fa molto bene, si occupa di pulizia stradale e lo fa molto bene, ma l'altra si occupa di smaltimento dei rifiuti e credo che lo faccia molto bene, e lo fa molto bene anche dal punto di vista dell'economia. Perché in questo momento noi con l'accordo con Gelsia paghiamo 120 euro alla tonnellata per rifiuti diciamo assimilabili agli urbani, mentre prima ne pagavamo 80, e sono molti soldi. Probabilmente la quantità di rifiuti che si vanno ad incenerire saranno pure un po' meno, però le tariffe che si pagano sono molto alte. Un altro rischio, un altro problema, scusatemi, è il tema dei rifiuti ingombranti, che aumentano a dismisura e paghiamo qualcosa come 177 euro alla tonnellata contro i 155 euro che chiede BEA, società di cui siamo soci. Prossimamente verrà portato in questo Consiglio Comunale un accordo interessante, finalmente, meno male, che è quello del teleriscaldamento, con cui potremmo evidentemente raggiungere alcune delle nostre scuole, alcuni dei nostri diciamo servizi pubblici con il riscaldamento che deriva dall'incenerimento dei rifiuti. Però anche questo, essere soci, avrebbe permesso una riduzione dei costi di quell'energia, cosa che non possiamo fare visto che non ci serviamo più dei servizi di BEA. La stessa roba vale per il recupero degli sfalci, per il recupero del terrispazzamento, insomma, di tutte tariffe che in qualche modo mettono in discussione, no? Dal punto di vista prettamente economico, evidentemente. Poi l'economia è anche qualità del servizio, perché se spendi meno puoi investire di più. dicevo, mette sempre un po' a, diciamo, in dubbio il fatto che quell'accordo, cioè diciamo quella gara a doppio oggetto fatta con Gelsia, sia in effetti molto sia particolarmente positiva, sempre dal punto di vista economico.
Vai alla conclusione, perché sono 10 minuti già.
Sì, ti chiedo scusa. Credo di non aver altro da dire, se non che magari mi attendo qualche chiarimento sulle inesattezze che posso aver detto dal ragionier Cogliati. Lo ringrazio per il grande lavoro, evidentemente, che gli uffici fanno sempre, quindi questo secondo me è sempre molto importante.
Grazie consigliere. Dottor Cogliati, vuole... No, aspetti, c'è un altro consigliere, così facciamo un riepilogo delle richieste. No, lasci, faccio io. Chiesto la parola il consigliere Schiesaro, Lega. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In questa variazione di bilancio ci sono molte modifiche importanti di cui la città e i cittadini non possono fare a meno. Sono variazioni di bilancio che seguono la nostra linea programmatica, che i cittadini si aspettano, sono state richieste da vari responsabili di servizio, volte all'integrazione di stanziamenti non risultanti sufficienti, ma che per rendere migliori i servizi sono inevitabili. Pensiamo alle scuole, molto importante la manutenzione straordinaria per rendere sempre più piacevole e sicura la vita scolastica di chi la frequenta o di chi ci lavora. Pensiamo alla riqualifica del verde, le aiuole stradali e i giardini delle scuole, con un decoro sempre migliore. Pensiamo soprattutto al miglioramento della viabilità di cui la città di Limbiate necessita, visto la carenza di manutenzione negli anni precedenti alla nostra amministrazione. Ai commercianti della città, che in questi mesi di incontri con l'assessore hanno portato le loro criticità e le loro perplessità, chiedendo un aiuto più concreto all'amministrazione comunale. Finalmente con questo aiuto, grazie alla tenacia dell'assessore, al duro lavoro degli uffici comunali e anche ai commercianti che sono stati con noi liberi di comunicare quello che potrebbe essere uno slancio per le loro attività, con questa variazione arriva sui tavoli di lavoro e si concretizza. Bisogna anche dire che avere una variazione di bilancio di 270.000 euro per spese di rifiuti e sviluppo sostenibile ci sembra eccessivo. Vero che siamo ancora in una fase sperimentale del sacco cosiddetto blu con il microchip, visto che non è passato ancora un anno dall'effettivo utilizzo, ma una spesa così alta non ce l'aspettavamo. Quindi, per capire dove possiamo migliorare, dove magari è meglio togliere ed avere un servizio differente, chiedo al ragionier capo un rapportino, bilancino trimestrale, le fatture dettagliate delle spese sui rifiuti, per poter analizzare e studiare assieme se è possibile migliorare o fare dettagli di spesa. Penso che sia doveroso da parte della politica non sperperare soldi pubblici, anche se non verranno aumentate le tasse direttamente ai cittadini, quindi non metteremo mani sui portafogli dei contribuenti. Un controllo più approfondito potrebbe farci risparmiare qualche risorsa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Lodola, l'inviato solidale. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma allora, i punti che erano da toccare li hanno già, come dire, sottolineati i miei colleghi negli interventi precedenti. Volevo fare solo un piccolo focus per quanto riguarda le entrate maggiori che derivano dagli accertamenti delle contravvenzioni al codice della strada, per chiedere se fosse possibile avere un dettaglio maggiore circa queste contravvenzioni, sia a livello geografico che in termini di tipologia della contravvenzione, anche per poi andare a capire come avviene la scelta delle priorità poi degli interventi sulla strada stessa. Abbiamo 1.000.000 che entrano messi a bilancio, circa 1.150.000 che spenderemo per il miglioramento della viabilità. Di conseguenza potrebbe essere, avendo questi dati a disposizione, una maniera, come dire, efficiente di riallocare questi soldi, anche cercando di intervenire sui punti che dimostrano magari di aver purtroppo avuto un maggior numero di incidenti o delle condizioni oggettivamente pericolose. Quindi penso che questo possa essere anche una modalità per rendere ancora più trasparente l'utilizzo di queste finalmente abbondanti risorse che sono a disposizione anche per il nostro comune. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Cogliati, a lei la parola.
rispondo soltanto per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, poi il sindaco sarà più chiaro per le spese, per il sacco blu, perché io sono meno informato sicuramente sia dal lato delle spese che per il sacco blu. Per quanto riguarda gli accertamenti, voglio ripetere come avviene l'azione, cioè noi partiamo dal dato catastale. Quindi io ritengo, però questa è la mia opinione, che l'11% è una cifra abbastanza bassa, nel senso che questi sono dovuti in gran parte a un non aggiornamento del catasto da parte dell'utente. Quindi se al catasto l'immobile è intestato per un motivo o per l'altro a una persona diversa da chi la possiede in questo momento, perché non c'è stata la voltura, perché per una serie di errori, anche noi cadiamo nell'errore. Quindi di quegli 11%, poi, una volta confrontati col cittadino, noi andiamo a correggere la nostra banca dati e invitiamo il cittadino, perché non lo possiamo fare noi, a correggere anche il catasto. Se il cittadino per un motivo o per l'altro non va al catasto, probabilmente le prossime emissioni verrà fuori ancora. Quindi è per questo che io dico, da un certo punto di vista l'11% è basso, perché su 100 insomma il resto lo incassiamo subito, lo rateizziamo o va in giunzione, non sono pochi soldi. E poi non considerando la nostra banca dati, perché la nostra banca dati creava molti, molti più problemi. L'11% era un miraggio negli anni passati, fino al 2013. Cioè, voglio ricordare Cartec nel 2000, senza girare il coltello nella piaga, però Cartec siamo finiti in tribunale per discutere su quel contratto e su quelle percentuali e sugli errori che abbiamo riscontrato con quel lavoro, no? Lavoro che dovevamo pagare il 50%, quindi l'11% costruito in questo modo, che poi magari porta a una riscrizione, un avviso di accertamento diverso, più basso, più alto, comunque non è detto che di quell'11% non incasseremo niente. Ecco, io lo ritengo una cifra abbastanza accettabile. Certo, l'obiettivo è quello di ridurlo, per l'amor del cielo, però si chiede un lavoro, un'attenzione particolare ai cittadini, perché se al catasto risulta quella visura, ovviamente c'è un errore di non comunicazione.
Grazie dottor Cogliati. Sindaco, la parola al sindaco, prego.
Vediamo se riesco a... la voce è buona. Allora, questa variazione si può dire che sia, come dicevo giustamente il dottor Cogliato, la prima importantissima, quasi un bilancio di previsione, perché comunque impegna notevolmente dell'amministrazione. Allora, io voglio farlo lamentare alcune situazioni. In tutti questi anni chi fa politica si è sempre detto che il Comune di Rimbiate doveva fare la lotta all'evasione e doveva cercare di incamerare, perché spesso volentieri le entrate non erano mai sufficienti per le spese, per i servizi. Oggi ci troviamo che cosa? Che tutto questo lavoro che è iniziato tanti anni, qualche anno fa, e il lavoro da parte degli uffici, ma soprattutto anche gli investimenti notevoli fatti nell'informatica, perché questo risultato è anche l'investimento precedente nell'informatica, altrimenti non potremmo avere questi risultati. Eravamo ancora ad guardare l'accertamento nome per nome e vedere se quanti figli avevano, se avevano parenti, se la percentuale era in coproprietà, non era in coproprietà. Oggi questo dato è automatico, non c'è più bisogno di andare a verificare, perché la macchina. Non è vero assolutamente che il dato del chi è titolare di Tari non corrisponda. Ieri non corrispondeva, oggi corrisponde l'anagrafe del Comune di Rimbiate, perché il controllo è automatico, non ci può essere. Quindi un cittadino che è allo stato di famiglia titolare risulta avere la Tari, quindi non ci può essere. Quanti sono residenti, tanti sono gli iscritti alla Tali, quindi non ci può essere. C'era prima, perché il sacco blu, è vero, noi avevamo preventivato di trovare una forte evasione rispetto agli iscritti, perché l'andamento generale dei comuni a cui Gessa seguiva i servizi era del 10%, quindi noi non pensavamo di non essere diversi. Abbiamo scoperto di avere 200 in più. Va bene. Per la prima volta, diciamo, ci riconosciamo che non eravamo evasori, forse erano evasori gli altri, quindi sono 200, ma non ci può essere differenza, perché vuol dire una cosa non vera. La corrispondenza è automatica, perché all'anagrafe del comune di Imbiate si inserisce anche Gelsia, è collegata, quindi non ci può essere differenza. I 200 che abbiamo scoperto grazie al sacco blu, e saranno oggi 200, domani 210, non so quanti, e addirittura siamo anche in grado di capire la formazione della Tari, quanti componenti ha un familiare, sono di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se avete visto, oltre 10, quindi dobbiamo andare a controllare come ci può essere una famiglia che ha più di 10 familiari, sono 7, 8, e andremo a controllare, questo grazie al sacco blu, perché altrimenti i controlli prima automatici non esistevano. L'anagrafe andava per i cavoli suoi, l'ufficio tributi per i cavoli suoi, e l'aver affidato tutto a Maggioli, proprio per evitare di avere banche dati diversi, e per la prima volta avremo una banca dati unica. Quindi chiunque schiaccia è all'iscrizione all'anagrafe, ha l'iscrizione alla Tari, ha tutte le iscrizioni, quelle che noi, anche l'ufficio tecnico. Quindi non ci può essere differenza. Ci sono gli errori, che è un'altra cosa. Gli errori è dovuta alla banca dati, finché non è la banca dati, diciamo, certificata, è ovvio, si sta costruendo, ma è normale questo, in tutte le banche dati. Gli errori, quando abbiamo fatto la scelta di utilizzare il catasto, fa parte della nostra formazione statale, lo catasto, non è un organo diverso, quindi è uno strumento interessante, ci sono degli errori, allora diciamo che il 50% sono errori che mettiamo noi, ma il 50% sono anche trascrizioni che il cittadino non ha più fatto, quello che ha venduto la casa, immaginatevi 20 anni fa se andava a catasto, o quello che ha modificato anche l'abitazione, ma figurati se andava a catasto, va oggi, perché sta arrivando gli accertamenti. E abbiamo fatto un'altra scelta, e l'avevamo detto in campagna elettorale, nel nostro programma elettorale, basta avere indietro di 5 anni i tributi da pagare, dobbiamo entrare nei 2 anni, dobbiamo entrare, massimo 2 anni di arretrato, e infatti, se vedete bene, abbiamo fatto 14, 15, 16, 17. E questo è normale, che un cittadino si veda arrivare 4 avvisi di accertamento, 4, non 1, perché altrimenti avrebbe costo il rischio, 1 per i 14, l'anno prossimo il 15, l'anno prossimo ancora il 16, e ogni anno riceveva un avviso di accertamento. Con questo arrivo, se c'è un errore, viene subito cancellato, quindi è vero, creiamo un disguido, però per una banca dati per il futuro poter garantire anche le entrate. Se abbiamo sempre sostenuto che un bilancio si programma anche sulle entrate, sulle uscite, eravamo tutti bravi, basta fare chi di noi allungava la spesa dei servizi specialmente, ma è le entrate, quindi prima il controllo del personale. Se oggi comunque abbiamo, quante persone in meno abbiamo oggi? Quante? 25? 25 in meno, è chiaro che è un problema di sostenere un servizio, ma sono 25 persone in meno che comunque il bilancio te lo fanno sentire ben le entrate. È ovvio che adesso dobbiamo potenziare, perché meno di quelle persone non possiamo più farne a meno, perché siamo a 140, nel 2000 eravamo 210, ricordiamoci, nel 2000 eravamo 210 persone, oggi siamo 140, credo che oltre che raschiare il barile non si può andare, altrimenti si fa il fosso e si rischia di farsi male. Quindi anche una politica di nuove assunzioni, che è chiaro che le nuove assunzioni hanno delle capacità diverse, no, i giovani, ma è normale, abbiamo visto il polifunzionale, abbiamo assunto 4 ragazzi che usano l'informatica come parlare, e quindi l'informatica è uno strumento essenziale per dare maggior servizio. Per quanto riguarda la rispondenza del sacco blu e la previsione. Allora, io ho già detto chiaramente, vogliamo diminuire il servizio del testo urbano. Semplice, 100.000 euro si risparmia in un secondo. Non facciamo più passare la spazzatrice al sabato quella extra. Nessuno ha detto però, e questo mi dispiace, spesso e volentieri siamo sempre negativi, il servizio è aumentato di 270.000 euro, non è aumentato, abbiamo sbagliato le previsioni, non è aumentato il costo del servizio, abbiamo sbagliato le previsioni, non è aumentare in termine tecnico, si confondono le cose. Ma qualcuno ha detto che il servizio è migliorato? Nessuno. Vogliamo tornare indietro? Semplicissimo. Non puliamo più le strade con i divieti di sosta, diminuiamo un costo. Non passiamo più la spazzatrice al sabato, diminuiamo un costo. Sono servizi aggiuntivi. Non facciamo passare più una persona, due persone in più, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre nei parchi a raccogliere i rifiuti che i cittadini abbandonano, diminuiamo il costo. 100.000 euro. Abbiamo trovato 100.000 euro in meno. E io cosa sostengo? Sostengo invece che è giusto rimanere quel costo e aumentare il servizio, perché la gente guarda il servizio. Quando il cittadino è sicuro che non gli aumenteremo mai la tariffa, come non gliela aumenteremo, è giusto che aumentiamo il servizio. Tutti mi hanno chiesto il sacco arancione per il pannolino, per i pannolini. Non è gratis, eh? Qualcuno mi deve dire che vogliamo aumentare i servizi e vogliamo diminuire i costi. Io sono bravo nei conti, ma un mago non sono ancora diventato. Allora, il servizio che stiamo aumentando per il sacco arancione dal 1 febbraio ha un costo. È utile o non è utile? Se non è utile non lo facciamo, se è utile lo facciamo. E qua dobbiamo dire le cose sulla qualità del servizio, come possiamo migliorare. Adesso qualcuno mi dirà, che mi sono già chiesto, ma noi poniamo le strade solo in 30 vie centro limitrofe, ma le altre vie non puliamo? Se aumentiamo il servizio aumentiamo anche i costi. È una scelta, si può dire stop alla pulizia delle strade con i divieti di sosta alternati o aumentare, non è un problema, perché è facile controllare i costi. Guardate che i costi, la società Gessa c'ha più controlli della società Gessa che non so chi. Il comune di Nimbiate c'ha più controlli, ormai Togliatti vive nei controlli, dei controlli, controlli su controlli. Fra un po' non farà neanche più servizio perché controllerà solamente. Dati dall'informatica arrivano ogni secondo, quando ne vuole. Quindi attenzione a non diventare troppo manager. Non vorrei che tutti diventassimo dei manager e ci dimenticassimo che facciamo politica, che noi siamo qui per dare servizi nell'interesse della città. Perché se mettiamo un manager, sapete cosa fa? Taglia. Del servizio non gli frega niente, taglia. Tagliamo tutto. Non è un problema. Il sottoscritto non taglia. Il sottoscritto taglia laddove ci sono sprechi. E siccome ritengo che oggi non ci sono sprechi nel settore dei rifiuti, questo non vuol dire che non dobbiamo continuare a controllare anche gli altri servizi, ritengo che quello che si sta facendo, quello che si è fatto, sia ancora la strada da percorrere. Abbiamo sbagliato le previsioni, non è aumentato il costo, perché non avevamo previsto anche questi aumenti di servizi. Dopodiché ognuno può interpretare quello che vuole. Farmacia comunale, io sono ancora uno di quelli che crede nella gestione diretta, credevo ieri, oggi e domani, ma quando ci sono delle regole dove ti impongono che il personale tu non lo puoi prendere attraverso solo concorso, è una farmacia purtroppo. Mentre prima c'erano 100 farmacisti in graduatoria e oggi ne trovi 1/2, e di quali 1/2 dopo appena viene da noi se ne va in una farmacia privata, è chiaro che il problema cade. Oggi la farmacia di Nimbiate è gestita da 2 persone, quando in realtà erano 3. È ovvio che è un disservizio. Però è anche vero una cosa, che se oggi quella farmacia la possiamo partire dal presupposto di vale 900.000 euro, forse qualcuno ha deciso allora di fare il comunale, altrimenti una farmacia era zero. Quindi qualsiasi valutazione farà il tecnico è un valore assoluto. Quindi abbiamo investito soldi pubblici in modo corretto. Non è che abbiamo investito in una farmacia che non ha dato risultato. L'ha dato e come? Comunque il servizio l'ha garantito, abbiamo migliorato i conti da una perdita
dovuta anche all'ammortamento che c'era, abbiamo fatto uscire con un utile. È ovvio che se tu il costo del personale scende, aumenta l'utile, no? Ma il problema è quanto di servizio è creato. E qui quello chi lo valorizza? Nei bilanci non c'è il valore del disservizio, perché è un bilancio economico. Quindi io sono convinto ancora che la farmacia comunale si possa essere comunale. Purtroppo, ahimè, le regole che ci sono oggi non ce lo permettono più. E comunque, grazie a quella scelta, che oggi abbiamo una farmacia che vale. La prima, perché la seconda, ricordiamoci, abbiamo anche la seconda, che è chiaro che quando ci verrà data l'autorizzazione avremo la seconda farmacia e quella valorizzeremo a quel momento. Discorso multe. Allora, noi siamo stati uno dei comuni che vuole andare a controllare i bilanci. Io quando facevo revisioni in alcuni comuni mi incazzavo, scusate il termine, perché gli inviati più di 200.000 euro di multe non riuscivo a fare. Ne prendeva 500, 600 e ne incassava 200. Beh, gli inviati siamo perfetti noi, però siamo cittadini di questo mondo, non è che siamo diversi. Gli altri comuni incassavano 4-5 volte di più e noi 200.000 euro. E quindi cosa facevamo? Mettevamo in bilancio il valore precedente, no? E quindi nessuno spingeva per dire, ma è possibile che gli inviati siamo tutti perfetti? Abbiamo dimostrato che siamo un paese normale. Abbiamo migliorato nelle entrate, ma siamo uguali anche agli altri su quanto riguarda i servizi. Allora, 1 milione di multe, scandalo. Ma chi l'ha detto? Ma andate a vedere gli altri comuni. Ma dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo? Lo scandalo era prima che non credevamo. E lo scandalo è, non sappiamo, non ci ricordiamo che tante le multe possiamo investire nella sicurezza stradale, nei marciapiedi, nelle rotonde, nelle carreggiate rialzate, come se quelle cose le vogliamo e i soldi li prendiamo da un'altra parte, li prendiamo dalla Tari, che è un concetto sbagliatissimo, li potremmo prendere. Allora si prendono le multe, quindi io metto in garanzia le strade rinviate e sperando che diminuiscono le multe. Ma se c'è quel disgraziato che va a 120 lo stesso, e anche se c'è il dosso, e quello si viene beccato, si becca la multa, magari anche qualcosa di più. Quindi le rotonde si fanno con le entrate delle multe stradali, non si fanno con le entrate del cielo. Per quanto riguarda quindi in tutto il discorso, c'è ancora molto lavoro da fare, dottor Cogliati, perché adesso il rischio è di vanificare tutto l'investimento fatto precedentemente, perché io capisco i 20 milioni, infatti non abbiamo pilato 20 milioni, perché credo che i 20 milioni non li prenderemo mai, però dobbiamo perseguire, abbiamo il dovere. Se uno ha ricevuto, a quei cittadini che hanno ricevuto l'avviso di accertamento e non si sono neanche presentati, non è che possiamo trattarli come cittadini d'oro, modello. Se i 2/3 dei cittadini non si sono presentati, pagheranno l'ingiunzione, perché io capisco chi si presenta e dimostra e discute, non ha i soldi. Abbiamo previsto noi stessi, questo consiglio ha previsto il regolamento, una dilazione di 5 anni, se non ricordo male, 5 anni rispetto ai 6 mesi che fa Sori. È ovvio, se uno non può pagare in 6 mesi mica può pagare la multa, insomma, devi dargli un po' di respiro. Però ricordiamoci che abbiamo 2/3 dei cittadini che non si sono mai presentati all'accertamento. Poi è vero quello che dice il consigliere Archetti sul fatto della concessionaria, che abbiamo avuto la sfortuna di avere una concessionaria comunque che non ha fatto il suo dovere. Oggi con Sori siamo in grado di sapere giornalmente, lei riceve tutti i giorni i dati da Sori, lei si collega alla vede, da cellulare, che bravo, come è contento Cogliati. Questa cosa qua, un anno fa, era impensabile che Cogliati sapesse i dati giornalmente, è come se gestisse una multinazionale, vedete, in diretta. Una volta, per avere i dati dalla società concessionaria, li chiedevi oggi, ti dava fare 3 mesi. Quando ti dava fare 3 mesi, nel frattempo è successo la rivoluzione e tu viaggiavi così, ti hai sentito dire. Oggi in diretta sappiamo quanto stiamo incassando. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo fare una buona programmazione, questo vuol dire. Vuol dire che la politica programmatoria finanziaria possiamo fare in modo sereno, non come ti ha detto qualcuno, perché non vorrei, e da programmare anche gli investimenti. Abbiamo messo 1 milione di asfaltature, io spero che si faccia poi la gara d'appalto, non come l'amministrazione precedente che anche a lei ha destinato 1 milione di asfalti, poi non si è fatta la gara perché c'era. Ecco, io spero che abbiamo destinato 1 milione e si faccia questa gara. in modo tale che a marzo ci siano le asfaltature, perché poi spesso di te mettiamo le risorse e magari le gare non le facciamo. Sono convinto però che con un nuovo dirigente ufficio tecnico queste cose si possono fare, e come le faremo, anche perché è un'esigenza reale del territorio. Poi risponderò nel discorso dell'interrogazione da parte 5 Stelle, ma è chiaro che abbiamo fatto anche investimenti sulla sicurezza stradale. 1.300.000 euro, nessuno ha visto niente. Poi, quando risponderò alla interrogazione, qualcuno dirà: ma come, avete fatto progetti per 1.300.000 sulla sicurezza stradale? Sono atti ufficiali approvati, non chiacchiere, sono atti deliberativi della Giunta. Quelle si fanno anche con le risorse. Fare la richiesta sempre, come sempre è successo, manca questo, manca questo, manca questo, manca questo. Sono tutti bravi, ma se non creiamo le risorse rimane una lista persa. Se abbiamo investito nelle scuole è perché abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Se facciamo gli interventi solo nella scuola, abbiamo investito molto di più. Abbiamo detto di fare una scuola all'anno, erano 5, sono 19, li faremo tutti. Forse grazie allo Stato, grazie alla Regione, grazie anche alla nostra capacità, riusciremo a fare questo grande obiettivo, ridurre anche il consumo energetico all'interno delle scuole, perché parliamo di della plastica, ma il consumo energetico che comunque è esponenziale, perché abbiamo ancora gli serramenti, quelli di 30 anni fa, dove c'è l'aria che entra, non so se a volte la finestra è aperta o è chiusa, forse bisogna crederci, bisogna investire nelle scuole. Potremmo investire nelle strade, nelle buche, magari si vedono meglio dei serramenti delle scuole. Sono delle scelte, noi le stiamo facendo, credo che possiamo fare sia le scuole che le strade e fare anche altro. Io sono convinto che il lavoro fatto dagli uffici e dall'amministrazione, chi gestisce direttamente tutti gli assessori, e poi ci sono tutti gli assessori, non c'è un assessore, consigliere Schesaro. L'amministrazione è fatta da una giunta e da un sindaco e tutti gli assessori lavorano. Non c'è nessun assessore che non lavora, non c'è uno che fa di più di un altro. Perché la responsabilità è dell'amministrazione comunale, non della singola persona. Sono convinto, dottor Cogliati, che possiamo fare molto di più. Sono convinto che possiamo ancora investire molto di più nel sociale. Ho detto pubblicamente che la spesa sociale deve rimanere invariata, quindi deve essere trasformata in investimento per investire più nella prevenzione, perché è ora di finirla di investire sempre post problematica, parlo del disagio giovanile, quando forse gli stessi soldi potremmo anticipare investendo prima, con la speranza che un domani non ci sia un aggravio di spesa. Quindi io ho detto a Cogliato, ho detto ai miei assessori che investiremo di più. Il termine spesa nel sociale vorrei eliminarlo dal vocabolario, noi dobbiamo parlare sempre di investimento. È un percorso lungo, difficile, che dovrà impegnare per i prossimi 10-20 anni le amministrazioni, queste e quelle altre che arriveranno. Questo è crescere in una comunità, altrimenti facciamo tutti ragionieri.
Grazie Sindaco. Consigliere Archetti è già intervenuto sul tema, lo so, le do 3 minuti, prego.
No, dicevo, intanto va bene, ringrazio il Sindaco per una serie di risposte, ci tenevo però a precisare una questione, evidentemente la questione sugli investimenti, sui rifiuti non era riferito al mio intervento, perché io sono molto favorevole al fatto che ci siano più investimenti possibili sul tema della raccolta differenziata, cioè sulla spazzatura, anzi, invito anche, ma credo che sia opinione non solo vostra, anche nostra, insomma, sul fatto che ci siano degli interventi da fare in piattaforma, perché per esempio sul tema dei rifiuti ingombranti si diceva l'altro giorno che il rischio è che molti utilizzino la nostra piattaforma pur magari non essendo residenti, quindi la necessità delle sbarre eccetera, quindi da quel punto di vista è sempre stato anche un mio pallino quello di metterci dentro più risorse su quel capitolo, però è chiaro che alcuni capitoli di quell'appalto, di quella gara doppio oggetto ci sono sfuggiti un po' di mano, perché come dicevo, cioè, non è possibile che ci siano delle società come Bea che offrono a 80 euro alla tonnellata lo smaltimento del secco e noi oggi invece andiamo a pagare per portare i rifiuti a Brescia 120 euro, cioè secondo me questa roba qua è un po' fuori mercato. Quei soldi lì potrebbero sì essere invece recuperati per essere reinvestiti in servizi e non questo era. Poi l'altra cosa che mi ero dimenticato e ne avevo già parlato prima con lei, che non riguarda questa roba, ma visto che sarà l'intervento forse l'unico che farò questa sera, è che volevo ricordarle, e lo faccio pubblicamente qua in Consiglio Comunale, che qualche tempo fa lei si era impegnato in una omelia per il funerale di Guido Cattabeni a riconoscere o a intitolare forse una strada o insomma a fare un'iniziativa di questo genere. Probabilmente visto che è passato un po' di tempo si è dimenticato, io ci tenevo a ricordarglielo perché alcuni suoi familiari mi hanno ricordato questa cosa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Parola al sindaco, prego.
Ok, chiedo, sì, per quanto riguarda l'intitolazione di qualche via o di qualche giardino per il dottor Guido Cattabeni, sì, mi sono dimenticato, quindi poi ero stato io stesso a dire che avremmo intitolato qualcosa, quindi è questione solo di tempo, e quindi la ringrazio per avermelo ricordato, vedremo che cosa intitolare, in quale situazione o forma. Approfitto perché giustamente ha fatto due rilievi corretti. Per quanto riguarda la piattaforma ecologica, che comunque è una gestione automatizzata e informatizzata, insomma, tecnicamente entro primavera verrà realizzata e penso che a febbraio comunque parta anche questo discorso, sia con il sacco arancione, e voglio solo ricordare che il sacco arancione in alcuni comuni fanno un giorno di raccolta alla settimana. A quel punto non capisco la differenza tra il sacco arancione e il sacco blu se una volta alla settimana. Quindi il sacco arancione all'imbiante verrà fatto due volte alla settimana. È chiaro che ha un costo. Ha un costo anche la piattaforma perché c'è un investimento e quindi dovrebbe esserci un risultato poi nella raccolta del rifiuto. E poi c'era anche un altro costo che non è un investimento, perché il costo non è un tema che non piace, per quanto riguarda la raccolta del verde all'interno del cimitero maggiore, quindi entro primavera partirà anche la raccolta differenziata all'interno del cimitero maggiore, perché ce l'abbiamo solamente al cimitero di Pinzano e non capisco perché il cimitero maggiore, tra l'altro, è più funzionale, dovremmo raccogliere più verde tra le altre cose, quindi dovremmo avere anche un interesse diverso e quindi partirà anche quel servizio. Per quanto riguarda invece il discorso dell'appalto, allora del costo del allora, se lei va a vedere il costo di smaltimento di rifiuto di Bea, allora noi pagavamo 80 euro perché eravamo soci, gli altri pagano 100 euro lo stesso, quindi non è che c'è disparità. Quindi in realtà noi non potevamo scegliere una cosa o un'altra, dovevamo affidare una gara e quindi, tra l'altro che Bea poteva anche partecipare volendo, no? Voglio dire, poteva partecipare chiunque. Non è che possiamo scegliere le società, perché si partecipa dalle gare, sono gare pubbliche. Quindi come tutte le gare pubbliche c'è uno che vince e uno che perde. Tra l'altro voglio solo ricordare che Bea aveva fatto anche ricorso. Bea aveva fatto ricorso alla gara doppio oggetto per quanto riguarda Seregno, quindi vuol dire perché ha fatto una serie di richieste di ritardare, proprio ufficiale, quindi non è, quindi per dire che c'era un interesse di Bea, poi non ha partecipato alla gara, però quindi se vi ricordate c'era stata la gara era stata rinviata di qualche mese perché c'era la richiesta di Bea di documentazione ulteriore per verificare di partecipare all'appalto. Quindi la differenza di costo di appalto e del smaltimento è questa, cioè noi pagavamo 80 euro solo perché eravamo soci. Se andate a vedere gli altri comuni che non sono soci, come il comune di Saronno che smaltisce, conferisce a Bea, paga 100 rotti euro, quindi sono i 105 che stiamo pagando noi, per tutto qua. Questo in generale, quindi non c'è una differenza perché pagavamo prima di meno. Si è fatta una gara e come spesso dico io, a volte le gare non è vero che ci guadagni, rischi di pagare di più, come in questo caso sul fatto dei rifiuti, però la gara è un obbligo di legge, non la stabilisce né il sindaco Romeo né qualcun altro e quindi si poteva affidare il servizio a 103, a 102, non è detto, e potrebbe anche aumentare perché se aumentano i costi di smaltimento, l'inceneritore non è che decide come li limbiate. E i costi l'altra cosa interessante invece è Io sono convinto che ormai una fusione, cioè non possa, tra Gelsia e Bea debba avvenire. Cioè non può più, io non credo, perché altrimenti io ho già dichiarato che il Comune di Limbiate metterebbe in vendita la quota di Bea. Perché non esiste due società, che noi siamo soci di un inceneritore e soci di un'altra società che si occupa dello stesso settore. Allora, a questo punto, visto che Bea è partecipata da noi, o entriamo nella logica, e spero che si arrivi, anche perché comunque è cambiato un po' il mondo, di arrivare a un dialogo perlomeno, io dico fusione, ma un dialogo tra le parti, perché è arrivato il momento, insomma. Dopodiché, come gli rinviate, io comunque ho già dichiarato agli altri sindaci, o si arriva a un accordo, le forme le vedremo, o altrimenti gli rinviate metterà in vendita la quota. Infatti, se avete visto, a settembre bisogna sempre comunicare la volontà dell'amministrazione che vuole a dicembre. Perfetto, quindi se entro dicembre non ci saranno interlocuzione, come si dice, con gli altri comuni, il comune di Limbiate valuterà se vendere la quota di Bea. Io sono valuterà, ho detto. Quindi beh, la compra è obbligata alla società a comprarla. È obbligata alla società a comprarla, è finita l'epoca. Tanto siccome i comuni hanno le quote, nessuno compra, e il comune c'ha lì un bel valore teorico, no? Come cap, 11 milioni, 20 milioni teorico. E quindi penso che invece nel momento in cui il comune volesse vendere la quota, la società è obbligata a comprarla, se non c'è nessun. Quindi anche Bea deve fare attenzione, perché il rischio qual è? Come Seveso, che ha messo in vendita le quote, il rischio è che Bea non abbia più i soldi per pagare e chieda ai soci i soldi per comprare le quote, no? Perché poi questo è un meccanismo perverso. Però questa è una cosa che valuteremo da qui a dicembre, e poi insieme, perché la scelta comunque di vorrei che si arrivasse alla scelta se alienare o non alienare una quota di società, sia una scelta come deve essere il Consiglio Comunale, ma che abbia un coinvolgimento di tutti, perché comunque la Bea non è di questa amministrazione, la Bea è dei cittadini di Limbiate, di quelli che di prima, di adesso e quelli di domani. Quindi è chiaro che una decisione con una valutazione con la maggioranza più larga possibile sia interesse della città, insomma.
Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi. A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Hanno votato tutti. Votate, stiamo votando il punto numero 4. Hanno votato tutti, vediamo l'esito. Con 14 voti a favore, 3 contrari, 6 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermate presenza. Ok, adesso confermate la presenza adesso. Passiamo al voto. Confermiamo. Ah no, votiamo l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Sì. Ok, ok. Passiamo al punto numero 5.
Sì.
Ok. Passiamo al punto numero 5. Modifica con integrazione articolo 35 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. questo punto relazione al dottor Cogliati, prego, a lei la parola.
Allora, si richiede una piccola modifica al regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Dopo 20 anni vi è una richiesta. Dopo 20 anni vi è una richiesta di poter mettere della pubblicità sulle facciate in alcune occasioni, e quindi con questo regolamento viene data questa possibilità. Ovviamente l'ufficio tecnico valuterà prima di dare in concessione di permettere la pubblicità l'impatto ambientale, quindi non è che sulle facciate si possa mettere in modo indiscriminato della pubblicità che abbia degli impatti negativi sull'ambiente. L'ufficio tecnico valuterà, e soltanto dopo questa analisi positiva verrà data la possibilità e la concessione. Quindi l'ampliamento di questo regolamento è in questa ottica, abbastanza semplice.
Grazie dottor Cogliati. Su questo punto si è discusso in commissione, quindi se non ci sono interventi ragazzi, chiudo la discussione? D'accordo? Ok. Quindi passiamo alla votazione. Consigliere Lodola, l'inviate solidale, prego.
Sì, scusate, l'ultimo minuto. Una domanda di chiarimento anche per capire un po' meglio. Quindi la motivazione della modifica del regolamento è quella relativa alla possibilità di installare delle pubblicità quando si rifaccia una facciata, scusate gioco di parole, no? Ma esistono poi dei criteri o un regolamento al quale in maniera oggettiva si possa dare una motivazione, oppure tutto derogato all'ufficio tecnico o a...
Grazie consigliere Lodola, la parola al dottor Cogliati, prego.
Abbiamo visto altri regolamenti e non dettagliano più di quanto è stato dettagliato da noi. Certo che non può superare la facciata, e certo che l'ufficio tecnico ha l'ultima parola sull'impatto ambientale. Di più non si poteva dire, perché entrare nel dettaglio vuol dire creare una casistica che è difficile da prevedere. Vediamo come si svilupperà questa richiesta. È certo che abbiamo un'entrata extra.
Grazie dottor Cogliati. Ragazzi, se pronuncio la parola chiudo la discussione, non ve la do dopo, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, confermando la presenza. Consigliere Scuderi, Alice, Chiesa. Scuderi. Ok. Hanno confermato tutti. Votiamo il punto numero 5. Consigliere Zucchiatti.
Ok.
Diamo l'esito. 17 voti a favore, 3 contrari, 2 astenuti. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermate la presenza. votiamo per l'immediata eseguibilità. Hanno votato tutti all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 6. Il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili. Relazione su questo punto, sempre il dottor Cogliati. Prego, a lei la parola.
Sì, la Patrizia che doveva relazionare è ammalata, quindi mi tocca, anche se non ho trattato direttamente questo argomento, però nella conferenza capigruppo posso dire che il regolamento precedente era piuttosto datato, quindi non teneva conto dell'evoluzione che questa materia ha subito negli ultimi anni e quindi era necessario un aggiornamento. Si è modificato e quindi si è trattato con l'articolo 3 dei luoghi della celebrazione, quindi specificando quali fossero i luoghi più adatti e dando la possibilità di ampliare nel caso in cui ci fosse la richiesta, ci fosse l'esigenza e l'amministrazione fosse d'accordo. Poi si è lavorato sul calendario e sugli orari in modo tale che da rendere subito ai cittadini interessati i giorni per i quali non si può celebrare il matrimonio, quindi sono le feste e che sono indicate nell'articolo e sono indicati anche gli orari che non possono essere fatti i matrimoni oltre le 19. Poi con l'articolo 6 viene chiarito quali sono gli allestimenti e gli addobbi, perché questi potrebbero creare un disagio per le varie attività che nel frattempo vengono svolte in comune, così un matrimonio non può avere delle incidenze sulle manifestazioni che vengono svolte all'esterno, perché queste sono attività che l'amministrazione magari ha programmato da tempo e comunque non può certo cancellare per un matrimonio, altrimenti se ai richiedenti non va bene si sposta la sede o si sposta il giorno. Altro elemento, le tariffe e poi le eventuali responsabilità per i danni che potrebbero aver creato la struttura, perché non è stato pulito in maniera adeguata oppure sono stati fatti degli interventi da parte degli invitati o degli sposi stessi che possono aver creato dei danni. Ecco, tutta questa materia è regolamentata perché questi problemi forse 20 anni fa non erano così chiari e evidenti come stanno diventando in questi anni.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Anche se su questo punto si è intervenuti in commissione statuto, quindi non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Ma perché arrivano sempre dopo dicendomi scusa? Scusa prima, no? Prego consigliere Schiappa.
Mentre stava chiudendo la discussione, che non c'è stata, mi sono ricordato di un momento della vita che potrebbe capitare anche nelle giornate in cui noi abbiamo in questo regolamento deciso di non celebrare matrimoni, che è il momento in cui ci sono dei nubendi di cui magari uno è in pericolo di vita. Se dovessimo essere chiamati a celebrare un matrimonio al capezzale di uno che è in pericolo di vita il 25 di dicembre, io ritengo sia il caso di introdurre questa deroga. È capitato all'Imbiate?
Mi dice la collega, sì, è capitato il primo gennaio di un
capitato,
anno.
Capitato.
Lei è...
Per cui io aggiungerei questa deroga, se è possibile, anche perché poi sono i casi della vita, perché poi il funzionario risponde no, il 25 dicembre non si può fare, o il primo gennaio non si può fare.
Allora, è prevista sempre...
Consigliere Schifati, grazie. La parola al segretario.
È sempre prevista la reperibilità per le periodi appunto festivi, quando gli uffici sono chiusi, sia la domenica che quindi, perché se dovessero succedere casi di evenienza particolare, comunque c'è la reperibilità e quindi ci sarebbe sempre l'ufficiale stato civile che è pronto a celebrare il matrimonio, nei casi ovviamente di pericolo di vita o altri casi particolari. Sì, abbiamo sempre la reperibilità, tant'è vero che una volta è successo, sia stato fatto quello che mi ha riferito. Quindi non c'è bisogno di scrivere il regolamento, perché è un obbligo quasi di legge.
Quindi non c'è bisogno di integrarlo, dice il segretario, perché è già previsto dalla legge. Grazie, dottor Fiorella. Quindi... Ok, passiamo alla conferma presenza. No, Franco, no. Fermi un attimo che devo fare un reset. C'ho 21, 23 carte, sì. Cogliati e dottor Fiorella, d'accordo. Quindi... Sì, ci siamo. Confermate la presenza? Consigliere, ok. Hanno confermato tutti. No, è giusto, 23 carte inserite.
No, c'è un meno uno, aspetta.
Dottor Cogliati ha estratto.
No. Era la sua che non c'era, era c'era qualcuno qua, adesso sono 22.
Ma l'Elisabetta Ricchichi è così, fa dispetto, è solita. Ok. Quindi confermiamo la presenza. Votiamo il punto numero 6. Consigliere Francesco Romeo? No, Schifati. Diamo l'esito all'unanimità. Anche su questo punto si vota l'immediata eseguibilità. Fermate la presenza. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Consigliere? No. Ok, diamo l'esito all'unanimità. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 7, ultimo di questa sera. È un'interrogazione in merito al controllo della velocità dei veicoli in Viale Lombardia presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle del 19 settembre 2019. Legge per il gruppo il consigliere Chiesa, dopodiché ti lascio la parola per il proseguimento dell'interrogazione. Prego, consigliere.
Premesso che, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 50 km orari per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km orari per le strade urbane, le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Viale Lombardia rientra tra quelle strade per cui il limite di velocità è fissato a 50 km orari. Viale Lombardia è tra le strade più lunghe di Limbiate e grazie a questa sua lunga distanza è possibile raggiungere velocità elevate. Considerato che numerose sono le segnalazioni arrivate ai sottoscritti dai cittadini limbiatesi in merito ad automobilisti che, ignorando le regole previste dal codice stradale e dal buon senso, sfrecciano a velocità sostenuta su tale via. Nei pressi di Viale Lombardia abbiamo una scuola elementare ed il centro sportivo, luoghi con un'elevata presenza di bambini e ragazzi. Considerato inoltre che il numero di agenti di polizia locale di Limbiate è esiguo per poter controllare perennemente le strade, che eventuali telecamere non comporterebbero una sicura riduzione e prevenzione dei veicoli che percorrono ad alta velocità tale via, esistono diversi strumenti utili a disincentivare gli automobilisti a raggiungere alte velocità per tentare di risolvere la problematica e limitare i rischi per i nostri cittadini. Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle chiede come intende procedere o quali azioni ha già intrapreso questa amministrazione rispetto alla sicurezza stradale dei cittadini in merito al problema segnalatoci per Viale Lombardia.
Prenda fiato, consigliere, le lascio la parola per l'esposizione.
Sì, no, solo una cosa velocissima. Non è vero che non abbiamo visto nulla, abbiamo visto nelle delibere di giunta che sono stati previsti dei grossi investimenti, però ci pare che non ce ne siano attualmente su Viale Lombardia.
Grazie, consigliere. Risponde all'interrogazione il sindaco.
Allora, negli ultimi mesi l'amministrazione ha intrapreso un programma di interventi viabilistici volti a ridurre l'incidentalità sulle strade limbiatesi. Il primo progetto, per un investimento di 560.000 euro, per il quale, come saprete, è stato da poco concesso un finanziamento regionale pari a 196.000 euro, di cui 200.000 avevamo richiesto. Solo per 4.000 euro non avevo raggiunto il 100%. Dove si prevede la realizzazione di 4 interventi specifici in altrettante zone nevralgiche della città, precisamente. Sito 1, rotatoria del via 25 Aprile, Corina Bruni. Sito 2, rotatoria parcheggio via Montebianco, via Fratelli Casati, via Monte Generoso. Sito 3, via Montebianco, zona comune. E sito 4, rotatoria piazza 5 Giornate. I siti sono stati definiti dopo un'analisi dei dati relativi alla percentuale di incidenti degli ultimi 10 anni, altrimenti non si poteva partecipare al bando. Il bando era espressamente laddove c'erano gli incidenti, quindi questi 4 siti sono stati quelli negli ultimi 10 anni dove ci sono stati più incidenti. Ecco perché abbiamo avuto anche il massimo del contributo da parte della Regione Lombardia. Escludendo le intersezioni con strade sovracomunali, in quanto la competenza non è solo del Comune. Il secondo progetto, di cui durante il mese di settembre è stato approvato lo studio di fattibilità, prevede un investimento di 580.000 euro, riguarda via Marconi, dove, oltre alla riqualificazione del manto stradale, saranno realizzati 2 rialzi di carreggiata. Il primo all'intersezione con via Picozzi e il secondo proprio all'intersezione con via Lombardia. Come avrete certamente inteso, il lavoro dell'amministrazione per ridurre l'incidentalità è costante e si sviluppa sull'intero territorio comunale, continuando a programmare interventi a seconda delle necessità. Di questa programmazione farà sicuramente parte anche via Lombardia. C'è da dire che noi stiamo assistendo, però visto che poi c'è il discorso delle entrate, aumenteremo i controlli sulla via Lombardia, via Marconi, via 25 Aprile, via Oberdan, via Verdi, via De Mille, e di conseguenza aumenteranno anche le entrate. Quindi dopodiché non lamentiamoci perché aumentano le entrate in queste, nelle casse comunali, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo che quando siamo in macchina la velocità sembriamo di essere a Monza, tutti quanti, perché spesso ci dimentichiamo che il limite di velocità è 50 all'ora. Quindi per quanto riguarda gli interventi come investimenti, l'amministrazione è già attenta, questo vuol dire che noi già nel prossimo anno avremo 1.140.000 euro investimenti. Abbiamo previsto già anche la rotonda di via Lombardia, ma io sono convinto che non è sufficiente, perché anche con le rotonde e anche con le carreggiate rialzate, vi voglio solo ricordare che anche col semaforo rosso, che non si dovrebbe passare, si passa. E quindi dobbiamo ricordarci quando siamo in macchina che stiamo guidando una macchina, quindi non c'è manufatto, non c'è il semaforo, non c'è rotonda che possa significare che il problema venga risolto, e che noi quando siamo in macchina ci dimentichiamo di guidare. E quindi è una raccomandazione che faccio a tutti quanti, a me stesso anche, perché spesso e volentieri i 50 all'ora in paese si raggiunge in una facilità estrema, visto che abbiamo tutte macchine abbastanza diciamo importanti, e quindi una raccomandazione che facciamo è questa: se vogliamo diminuire le entrate basterebbe andare, non c'è bisogno di carreggiata rialzata, basterebbe rispettare il codice della strada, già avremmo risolto i problemi del paese. E invece noi dobbiamo spendere soldi, investire soldi con le entrate delle multe per fare le carreggiate rialzate. È come il cane che si morde la coda: più rotonde faremo, li prenderemo dalle casse delle multe. Dopodiché, quando avremo il paese di rotonde, tutte le rotonde, quando avremo il paese di tutti i dossi, perché avremo, noi voglio solo ricordare che l'imbiante è più dossi, l'imbiante che non Monza, dopodiché qualcuno ci chiederà di toglierli perché saranno ostacolo. Voglio solo ricordarvi un'altra cosa, che in alcune assi stradali importanti come 25 aprile, Lombardia, Marconi, Via dei Mille, dobbiamo ricordarci i mezzi di soccorso, che spesso volentieri ce li dimentichiamo. Cioè, noi vogliamo ridurre la velocità al guidatore, ma il mezzo di soccorso deve andare un po' più veloce, perché se ogni secondo che passa è un secondo che può mettere in rischio la vita. Quindi ecco perché in queste vie fino adesso non si era mai intervenuto, perché sono le asse, purtroppo il nostro paese ha queste quattro assi stradali importanti, e fare anche dei dossi come intendiamo noi, quello di gomma, è chiaro che sono un pericolo. E l'unica risoluzione che abbiamo visto su via Marconi, che è anche una via pericolosissima, perché poi le vie della pericolosità non è la percezione, è come il discorso della delinquenza. Cioè, io percepisco, ho la percezione, ma in via Lombardia incidenti in questi anni non ci sono stati, non ci sono stati. Allora, ho detto, perché poi la sensazione, si può dire tutto quello che si vuole, tutte le vie sono importanti, non c'è una via meno importante di un'altra, perché è pericolosa tutta, ma ci sono delle priorità. Infatti il fatto di aver preso 200.000 euro circa di contributo, perché in quelle vie abbiamo avuto più incidenti, e siccome il dato è statistico, non lo dice né il sindaco, non lo dice nessun altro, non lo dicono gli uffici, siamo intervenuti su questo. Certamente voglio solo ricordare una cosa, se vogliamo mettere sempre un manufatto per far sì che diminuiscano un problema, ricordate che fra un po' vivremo in una campana dove ci saranno tutti controllati. Io ritengo che forse se torniamo a educare magari un po' di più i nostri figli, e a educarci anche noi a guidare la macchina in un senso tranquillo, forse avremmo fatto molto di più che un manufatto di una rotonda, perché anche le rotonde, basta andare a vedere chi fa le rotonde, chi viaggia, le rotonde non sappiamo come si usano, le nostre sono rotonde francesi, non sappiamo come si usano, le rotonde vengono attraversate velocemente, quindi aumenta anche il rischio. Quindi non è che con la rotonda abbiamo eliminato il rischio, abbiamo investito dei soldi, forse avremmo ridotto il rischio fino al primo incidente però. Dopodiché, comunque, l'intervento li faremo, non solo in Lombardia ma anche in altre vie.
Grazie sindaco. Consigliere ha facoltà di una breve replica. Prego, consigliere Chiesa.
Volevo solo ringraziare il sindaco per la risposta, ci riteniamo soddisfatti. Grazie.
Grazie consigliere. Termina qui il consiglio comunale. Grazie consiglieri. Buona serata, allora ci vediamo alla prossima seduta.